Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La prima cosa che ho visto sono stati dei lampeggianti blu, erano le 4:30 di mattina.
Mia moglie mi disse: che succede? E io dissi subito: mi stanno arrestando.
Scusate, ma io sono censurato, sono stato in carcere come pubblico giudicato. C'è qualcosa che non torna.
Se si va a cercare a tutti i costi i colpevoli, si finisce per condannare persone innocenti.
Mi ritrovavo a vivere da innocente in un ambiente che non era il mio.
È una cosa che è difficile da raccontare, cosa gli succede.
Ti senti un delinquente? Perché io l'ho visto solo in televisione, nei film.
Si spaventava di una rapina a mano armata avvenuta il 22 luglio del 2010. Io in quel giorno mi trovavo esattamente a Puerto Banús, in Marbella.
Essere da innocente in carcere significa cercare di capire con quali logiche ti hanno portato lì, perché se risali quelle logiche tu riesci a uscire.
Le indagini sono partite male, hanno continuato peggio e sono finite ancora peggio.
Psicologicamente, chi subisce una pena ingiusta non ne esce più.
Quello che è successo a me può succedere a chiunque, io sarei chiunque.
Negli ultimi 24 anni oltre 24.000 persone sono finite in carcere da innocenti. Per risarcirle lo Stato ha speso più di 630 milioni di euro e il conteggio non si ferma, al ritmo di circa 1.000 nuovi casi l'anno. Cosa accade nella vita di una persona che si ritrova vittima di un errore giudiziario? Come si vive un arresto all'alba, un trasferimento in questura, un'ispezione corporale subito prima di entrare in cella? Come ci si adatta alla vita in carcere? Quali sentimenti e sensazioni attraversano la mente prima che la verità sia dimostrata? E come cambia la vita una volta che l'innocenza è stata riconosciuta? Beh, di tutto ciò parla un docufilm che si intitola Non voltarti indietro, di cui avete appena ascoltato il trailer. Questo docufilm è stato prodotto dall'associazione errorigiudiziari.com e il regista invece è Francesco Del Grosso. Questa associazione si occupa proprio di censire, sensibilizzare sul tema degli errori giudiziari e dell'ingiusta detenzione. È stata fondata da due giornalisti, Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, con l'avvocato Stefano Oliva. Nasce da un libro, 100 volte ingiustizia, innocenti in manetta, e poi il lavoro ha dato il via a un sito internet www.errorigiudiziari.com, nato nel 2007, che è il primo archivio online sul tema, unico in Italia e in Europa. E poi a questo docufilm Non voltarti indietro. Tra l'altro questa associazione è proprio consulente della trasmissione di Rai 3 Sono innocente, che sta avendo un buon successo in questi giorni. Noi abbiamo in studio, lo saluto e lo ringrazio, il giornalista cofondatore dell'associazione errorigiudiziari.com, Valentino Maimone. Buon pomeriggio e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a te Fabio e agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Ecco, io mi presento, Fabio con la grande al microfono, c'è Leopoldo D'Angelo in console, Lucy Fantini, Andrea De Angelis, il nostro staff per questa diretta. Valentino Maimone, come collega ti chiedo come è nata la vostra associazione, che hai fondato assieme a Benedetto Lattanzi e all'avvocato Oliva, come nasceva lo spunto censire tutti questi casi di mala giustizia?
Beh, tutto nasce da in realtà una ventina di anni fa, quando con il collega, noi siamo giornalisti, io e Benedetto Lattanzi, con il collega scopriamo un caso che ci ha veramente aperto gli occhi su questa tematica che troppo spesso è sottovalutata e trascurata. Era il caso di un maestro di una piccola scuola in Lombardia, un maestro elementare, aveva una bambina molto piccola, finì in una tragedia giudiziaria gigantesca, cioè portando per un malore la bimba in ospedale la sera molto tardi. Una volta portata al pronto soccorso, il posto di polizia locale lo blocca, lo ferma, e in sostanza sulla bambina vengono individuate delle tracce di una violenza sessuale. Quest'uomo passa per l'orco papà che avrebbe violentato una bambina di 2 anni. In realtà questa bambina, si scoprirà molto più tardi, aveva, poverina lei, un tumore del quale più tardi morì. E fatto sta che questa persona, che si chiama Lanfranco Schillaci, finì sulle pagine di tutti i giornali, fu tacciato dei crimini più abietti, ovviamente, molto a lungo, e sostanzialmente non fu mai totalmente riabilitato dall'opinione pubblica. Questa vicenda è stata veramente un interruttore che mi ha fatto partire l'idea di dover affrontare un tema così delicato. Nel corso degli anni, come giustamente ricordato tu all'inizio, abbiamo man mano prodotto una serie di lavori, un libro, il primo archivio online a livello europeo, finché non ci siamo consacrati, diciamo così, in una associazione, con l'aiuto prezioso dell'avvocato Stefano Oliva, che ci ha dato la possibilità a oggi di aver prodotto questo docufilm, il primo nel suo genere mai girato in Italia, e di poter assistere come consulenza per la scelta delle storie la trasmissione Sono Innocente su Rai 3.
Qual è l'obiettivo della vostra associazione? Non certo quello di suscitare dei sentimenti contro lo Stato o contro i magistrati, ma voi volete sottolineare che questo è un argomento di cui non si parla.
Ma no, ma esatto, non c'è nessuna colpa, non c'è nessun dito puntato verso nessuno. È l'atteggiamento più sbagliato che si può avere in un caso di questo tipo, per un argomento così delicato. Spesso si parla di errori giudiziari in modo strumentale, pensando di dover attribuire tutte le colpe esclusivamente ai magistrati, ai giudici. In realtà, con la nostra esperienza, ci siamo resi conto che non è affatto la figura del giudice l'unica responsabile dell'errore. Ci sono talmente tante concause. Un grandissimo giudice istruttore del passato, dei processi più importanti, tra cui anche l'attentato a Papa Wojtyła, che era Ferdinando Imposimato, ci ha sempre insegnato che l'errore giudiziario è un virus che si inserisce, si introita all'inizio, molto spesso in fase investigativa, e man mano si diffonde in tutto l'organismo fino a infettare tutto il procedimento. Come si fa a dare la colpa esclusivamente a un magistrato per un qualcosa che magari riguarda un meccanismo molto più ampio? Allora, nessuna polemica, soltanto tanta voglia di sensibilizzare e di far capire che è un argomento che non va sottovalutato. Ecco, questo è fondamentale. Io vorrei che fosse importante che le persone capissero che non c'è nessuna voglia polemica, ma solo voglia di aiutare a risolvere il problema.
In questa trasmissione noi vi presenteremo due casi di errori giudiziari, il più clamoroso e il più famoso, ma abbiamo già in linea, e tra poco lo faremo intervenire, lo ringrazio molto, il signor Giuseppe Gulotta, che è vittima di uno dei più clamorosi, appunto, errori giudiziari italiani dal dopoguerra, a oggi 22 anni in carcere, innocente per duplice omicidio mai commesso. Io saluto intanto il signor Gulotta, che ci ha raggiunto. Buon pomeriggio e grazie.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ecco, volevo prima chiedere a Maimone, ancora prima di venire alla testimonianza di Gulotta, quali sono però i modi per lottare contro questi errori giudiziari? Qual è la strada che voi avete individuato, oltre al fatto di censire tutti questi casi?
Allora, ci sono tanti piccoli interventi, tanti grandi interventi, che però evidentemente dovremmo lasciare al legislatore o dovremmo lasciare ai giuristi, alle persone che dal punto di vista tecnico si occupano di questo aspetto. Ma nel piccolo si potrebbe già agire in maniera tale da circoscrivere questo problema. Questo è un problema che magari non sarà mai possibile eliminare completamente, ma si potrà sicuramente circoscriverlo. Si potrebbe fare in che maniera? Anzitutto, per esempio, coinvolgendo con maggiore responsabilità personale, professionale, di buon senso, tutte le parti che sono inserite nell'ambito del processo, e quindi gli investigatori, e quindi i consulenti tecnici, i periti del tribunale, il magistrato di accusa, gli avvocati, perché spesso si sottovaluta il fatto che addirittura in alcuni può accadere che sia lo stesso avvocato a essere una delle concause di un errore giudiziario. Può sembrare paradossale, ma invece così è. Se tutti si comportassero come accade all'interno di un'equipe medica, quando si fa un intervento chirurgico, ciascuno ha il proprio ruolo, lo deve effettuare al meglio con il massimo della responsabilità.
Ecco, saluto di nuovo Giuseppe Gulotta e gli chiedo, signor Gulotta, 40 anni dopo la strage di Alcamo Marina, che gli ha rovinato l'esistenza facendolo finire in carcere innocente per oltre 20 anni, lei è stato risarcito 6,5 milioni di euro proprio nell'aprile scorso. Ovviamente questi soldi non sono bastati però a risarcire quello che le è capitato, immagino.
Bene, questa è una domanda che potrei fare a tutti quanti gli italiani, diciamo, insomma, se 40 anni di vita valgono questa cifra, va bene. E naturalmente, come dire, la cifra è stata stabilita da una corte di appello di Reggio Calabria. Io da zero ad avere questo, diciamo, gruzzolo, è per me importante, Va bene così per ora, ecco. Posso dire che si è chiuso, per ora si è chiuso un ciclo, ora saranno gli avvocati a decidere cosa vorrebbero fare da qui in avanti.
Ecco, come è cambiata la sua vita dal giorno dell'arresto?
Dal giorno dell'arresto è cambiata moltissimo, ero giovanissimo, avevo appena 18 anni e mezzo quando è successo il fatto, la mia vita cambia perché successivamente in tutti questi anni non sono stato più padrone della mia vita, ma a decidere della mia vita erano altre persone, diciamo, come il magistrato di sorveglianza quando sono stato in carcere e così via.
Ecco, lei è stato condannato all'ergastolo, ma dopo 9 processi è stato assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che ha certificato come la confessione che lei aveva fatto, lei si era autoaccusato, fosse avvenuta sotto tortura. Cosa ricorda appunto di quella drammatica confessione?
Bene, quello è stato un ricordo che purtroppo mi torna sempre alla mente. Una notte d'inferno in caserma d'Alcamo e che alla fine, diciamo, dopo una nottata in questo modo, fra calci, pugni, tirandomi i capelli, diciamo, e strizzandomi gli organi genitali, insomma, dolore pazzesco, alla fine la mattina poi dico a loro: ditemi quello che vi devo dire, che ve lo dico. Ecco, io mi autoaccuso di questa strage che non c'entravo nulla, ma pur di farli smettere avrei fatto qualsiasi cosa. Ecco, in quel momento lì era l'unica salvezza, era quella.
Ecco, la sua testimonianza come persona che ha vissuto il più clamoroso errore giudiziario in Italia, 22 anni in carcere da innocente, a cosa può servire oggi secondo lei, signor Gulotta? Può aiutare qualcuno, può evitare che altri casi del genere accadano in Italia?
Certo, io ci spero che accadano. Io appunto se accetto di parlare tramite interviste per cercare in qualche modo che altri casi come il mio non succedano, anzi cercherò in qualche modo in futuro di dare una mano anche a certe persone che magari capitano nelle mie stesse condizioni. Naturalmente con i miei avvocati Pardo Cellini e Saro Lauria metteremo su una fondazione a mio nome per dare voce, così come dire, dare voce a chi non come me non ce l'ha avuta. E lavorando su eventuali revisioni.
Ecco, a parte tutti i dati legali, risarcimento, il fatto che lei non ha potuto lavorare per decenni, ovviamente le conseguenze personali, dal punto di vista psicologico cosa significa essere considerato colpevole quando in realtà si è innocente, finire in carcere da innocente? Io so che molte persone, mi diceva poco fa Valentino Maimone, restano traumatizzate per sempre dopo questa esperienza.
Fortunatamente sì, il trauma c'è stato e continua a esserci, perché io la notte ancora qualche volta mi sveglio di soprassalto ricordandomi, diciamo, il periodo del carcere, e apro gli occhi e mi rendo conto che mi trovo a casa. Ecco, i traumi rimangono, però bisogna cercare in qualche modo di andare avanti. Io nella mia carcerazione, diciamo, se posso dirlo, sono in qualche modo fortunato, perché alcuni mi hanno dato una mano, come dire, fammi uscire per le prime volte in permesso, poi concedendomi il lavoro all'esterno, poi con la semilibertà, poi è arrivata il periodo della revisione, insomma, in qualche modo sono andato avanti, c'è stata la famiglia dietro che mi ha dato una mano, insomma, tutto un insieme di cose che mi hanno portato a cercare di essere quella persona umile come lo sono sempre stato fino adesso.
Grazie davvero a Giuseppe Gulotta per questa testimonianza, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, allora, arrivederci.
Ecco Maimone, c'è uno stigma di colpevolezza che resta per le persone che finiscono in carcere anche da innocenti, perché poi anche a livello, immagino, burocratico, di vita quotidiana, si è stati in carcere.
La cosa che più ci ha colpito in questi anni in cui ci siamo occupati e ci continuiamo a occupare di errori giudiziari è che tutte le persone che abbiamo contattato personalmente, e vi assicuro che sono decine, ormai praticamente centinaia, ci confermano che il marchio che ti resta una volta aver vissuto una tragedia di questo tipo, personale, psicologica, giudiziaria di questo tipo, è enorme. Anche se tu dopo vieni riabilitato, addirittura paradossalmente dopo aver ottenuto risarcimento, comunque la gran parte delle persone nell'opinione pubblica non ti guarda più come prima, hai difficoltà grosse per esempio a trovare lavoro, abbiamo diverse richieste per esempio al nostro sito di persone che chiedono, ci implorano, pur apprezzando al massimo il lavoro che facciamo, di togliere, di eliminare, di cancellare la loro storia dal nostro archivio, perché nel momento stesso in cui appunto provano a cercare lavoro, il potenziale datore di lavoro fa una ricerca su internet, scopre che sono finiti in una indagine di questo tipo e com'è come non è, e comunque questa persona deve aver avuto a che fare con la giustizia, non mi torna, non me la conta giusta. Il risultato è che ci rimettono e il lavoro non arriva. È capitato altre volte per esempio che persone già assolte, addirittura risarcite, venissero fermate a un normalissimo posto di blocco, ovviamente l'ufficio del casellario giudiziale che avrebbe dovuto registrare l'avvenuta risoluzione del problema non ha comunicato magari in quel caso con carabinieri o polizia, risulta che questo posto di blocco si trasforma in un'odissea da un'ora a due ore in cui non si capisce se la persona è ancora latitante o non latitante o ancora in carcere, evasa. Sono delle cose che sembrano paradossali, in realtà segnano per sempre. Sono persone che anche entrando in banca non riescono, si fanno prendere gli attacchi di panico nel momento stesso in cui gli viene chiusa quella porta, classico metal detector che c'è in banca. Se resta chiusa una frazione di secondo in più, prendere un attacco di panico.
O se vedono un lampeggiante della
polizia. Addirittura il citofono, persone che non usano più il citofono in casa perché gli ricorda quel suono tremendo alle 3:30, 4 di mattina quando lo vennero a prendere per arrestarlo per un reato mai commesso.
C'è una prevalenza del pregiudizio, ricordo un articolo che voi avete inserito nel vostro sito di Michele Ainis di qualche tempo fa sul Corriere della Sera, che diceva che noi psicologicamente non accettiamo l'assoluzione, il proscioglimento. C'è un po' di caccia alle streghe, lo sappiamo anche nel modo in cui noi facciamo informazione, no? Si cerca sempre il capro espiatorio, quando vediamo che uno poi viene assolto diciamo bah, forse chissà.
Ma funziona sempre così, la notizia dell'arresto iniziale con queste maxi retate, questa è una colpa anche devo dire nostra, di categoria, dei giornalisti, viene sparata a 9 colonne come si diceva un tempo, grande spazio nei talk show eccetera, la notizia della assoluzione, del proscioglimento e della riabilitazione totale viene data in 5 righe in una breve a pagina 40 del giornale. Questa è una colpa grossa della nostra categoria come giornalisti, sicuramente c'è da riconoscerlo. C'è anche il fatto che spesso molte persone nell'opinione pubblica si tende a pensare che chi viene assolto, condannato in primo grado ma assolto in appello, comunque c'è un qualcosa che non va, non è un riconoscimento del fatto che all'inizio si era fatto magari male le indagini, si era arrivati a una sentenza sbagliata e quindi c'è un proscioglimento, una soluzione completa, ma che in realtà qualcosa non mi torna, il dubbio, il pregiudizio resta.
Ecco, il caso più famoso in Italia di mala giustizia sicuramente è quello che riguarda Enzo Tortora, conduttore televisivo, collega nostro, giornalista, politico italiano, il suo nome è ricordato per questo caso clamoroso di mala giustizia chiamato appunto caso Tortora. Fu accusato di gravi reati dai quali poi risultò totalmente estraneo sulla base di accuse formulate da soggetti che venivano da contesti criminali, arrestato, imputato di associazione camorristica e traffico di droga, era un personaggio popolarissimo in televisione, 7 mesi di reclusione, poi la sua innocenza fu dimostrata e riconosciuta, venne definitivamente assolto, mentre era in carcere fu eletto eurodeputato per il Partito Radicale di cui divenne anche presidente, morì un anno dopo essere stato assolto in via definitiva dalla Cassazione. La sua compagna Francesca Scopelliti è con noi al telefono ed è presidente della fondazione dedicata proprio alla giustizia Enzo Tortora. Grazie per essere con noi, buon pomeriggio signora Scopelliti.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, si può dire che gli errori giudiziari, lei che ovviamente ha dedicato la vita proprio a questo argomento, gli errori giudiziari siano un fatto fisiologico nell'andamento della giustizia?
No, questo è quello che dicono in tanti e si rassegnano all'idea che sia appunto fisiologico, ma il fisiologico è quel caso eccezionale che capita. Se noi andiamo a guardare le statistiche italiane ci accorgiamo che non sono casi eccezionali, ma che ahimè ce ne sono tanti di errori giudiziari e probabilmente si sottovaluta il danno che l'errore giudiziario, che l'accusa ingiusta porta, non solo perché la replica di un'eventuale assoluzione viene comunicata con un trafiletto nella notizia, ma anche chi non merita poi gli onori della cronaca si vede la vita distrutta, la reputazione, la famiglia, i figli, gli affetti più cari, il lavoro, la sua dignità. E non credo che ci sia una medicina, un compenso, un risarcimento capace di appunto risarcire il male fatto.
Ecco, come evitare gli errori giudiziari, signora Scopelliti? Forse rivalutando la presunzione di innocenza?
Beh, più che rivalutandola, applicandola, che è una cosa diversa, perché ahimè molte volte non si applica, ma poi basterebbe anche, come dire, visitare e andare a leggere un po' tutti i casi di mala giustizia che ci sono in Italia, i casi di mala giustizia che riguardano appunto il personaggio, la persona semplice, la persona che nessuno conosce, per accorgerci che c'è sempre stata un po' una leggerezza nell'indagine e che non si è, che si è dato per scontato quello che scontato non era. Non c'è il desiderio di un'indagine approfondita, non c'è il desiderio di fare un'indagine e prima di macchiarlo come colpevole essere più che certo, anche perché poi, come diceva giustamente lei prima che l'ho ascoltata, quando scattano le manette o scatta un'inchiesta giudiziaria, poi la televisione fa da amplificatore, per cui diventa subito il mostro, diventa subito colpevole, i processi ormai si celebrano in televisione e a quel punto non solo l'immagine, il danno che fa l'immagine della persona innocente, ma il danno che fa lo Stato di diritto, perché le sentenze emesse in televisione non solo poi rischiano di contrastare con le sentenze emesse in tribunale, ma ahimè influenzano moltissimo l'opinione pubblica senz'altro, ma temo anche tutta la chi è preposto a un giudizio, quindi ai giudici.
Ecco, è vero che Enzo Tortora nelle sue disposizioni testamentarie chiese di istituire un riconoscimento speciale per la giustizia giusta, e so, allora, che lei si sta battendo,
sì,
per questo.
Allora, la fondazione che io presiedo è una volontà testamentaria di Enzo. Enzo, quando si accorse che ormai il male aveva preso il sopravvento, perché Enzo è morto di un tumore nato da quella bomba al cobalto che gli è scoppiata dentro il 17 giugno dell'83, Enzo è morto di mala giustizia, e quando si è accorto che purtroppo questo tumore aveva preso il sopravvento, decise di in testamento di costituire questa fondazione dove c'era Pannella, dove c'era Spadaccia, Nellini, un po' tutto il gruppo radicale, che è l'unico partito che si occupa ahimè di giustizia, dandomene l'incarico e quindi la gestione, e avendo richiesto anche il risarcimento danno per ingiusta detenzione, aveva stabilito che quel risarcimento sarebbe andato a beneficio della fondazione per istituire il premio Nobel della giustizia, che insomma si chiamerà naturalmente premio Tortora per la giustizia. Io quel risarcimento non l'ho mai avuto, non ho avuto risarcimento, non ho avuto neanche la possibilità di vedere quei magistrati che hanno sbagliato pagare dell'errore, anzi hanno fatto tutti carriera, per cui questo progetto non l'ho potuto portare avanti. Adesso ho, dopo 33 anni appunto, pubblicato queste lettere che Enzo mi ha mandato dal carcere, questo bellissimo libro che è proprio intitolato Lettere a Francesca, che ho pubblicato insieme all'Unione delle Camere Penali, le quali hanno affidato solo alla fondazione i diritti d'autore che matureranno con le vendite. Ecco, questi diritti mi serviranno proprio per realizzare questo premio Nobel, premio Tortora per la giustizia.
Ecco, auguriamo davvero che questo progetto vada in porto, la ringraziamo per questo suo contributo.
Grazie a voi.
Grazie a Francesca Scopelliti, siamo in chiusura di questa trasmissione dedicata all'attività dell'associazione errorigiudiziari.com e al docufilm Non voltarti indietro, dedicato appunto agli errori giudiziari e all'ingiusta detenzione, con Valentino Maimone, giornalista e cofondatore dell'associazione. Chiudiamo con un auspicio e anche con un invito, no, a chiunque voglia contattare il vostro sito.
Sì, due cose rapidissime. Uno, se possibile, se interessati o anche solo per segnalare una storia che ricordate o di cui volete avere qualche informazione in più, scriveteci, contattateci o tramite www.errorigiudiziari.com oppure semplicemente un'email a info@errorigiudiziari.com. Un ultimo appello di cuore: l'obiettivo della nostra associazione e del nostro lavoro è quello di sensibilizzare, di far conoscere, di informare. La prossima volta che vi capita di vedere in televisione, di leggere su un giornale un caso di un grande processo, di un piccolo processo, e di pensare di farvi un'idea immediata su quella persona che in quel momento è imputata, fatevi una domanda in più: e se fosse innocente?
Bene, grazie a Valentino Maimone, un modo per leggere i fatti anche attraverso gli occhiali della speranza che ci invita a inforcare Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, grazie anche a Giuseppe Gulotta e a Francesca Scopelliti per essere stati con noi. Buon ascolto, restate su Radio Vaticana Italia.